Buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità alle suore di Radio Buon Consiglio e a tutti voi che seguite. Questa volta ho scelto un tema, diciamo così, un po' purtroppo per noi doloroso e fastidioso, ma che comunque va trattato, anche questo può essere trattato in maniera appunto dal punto di vista cattolico della nostra visione. Che è quello appunto del gay pride, non tanto il gay pride in sé, sul quale c'è poco da dire, tanto ormai tutti sappiamo tutto, quanto appunto di fare delle riflessioni in rapporto al mese di giugno. Loro infatti hanno scelto il mese di giugno come loro mese in qualche maniera. Ricordo ancora io quando ci fu, se non erro, il primo gay pride in Italia, quello di Roma del 2000. Era proprio la novità assoluta, il 2000 era appunto anche l'anno santo, l'anno del giubileo, quindi lo scelsero apposta, poi chiaramente un anno simbolico, il 2000, e il nuovo millennio, il nuovo secolo, il nuovo millennio che cominciava, e cominciava ad insegnare il gay pride. Quindi ormai sono già 23 anni che si ripete, almeno qui in Italia, ma penso che altrove anche prima, la città per eccellenza del gay pride è San Francisco. San Francisco che io ricordo, io andai a San Francisco nel 1990. E già allora appunto si diceva che era la città tipica del mondo, diciamo così, del mondo dei sodomiti, sostanzialmente. Quindi non è un caso che è nato da lì il Prade, che poi in tutto il mondo si è sparso, in tutto il mondo occidentale, e che ha scelto proprio il mese di giugno come, almeno qui in Italia, ma credo un po' ovunque, in varie città si organizzano queste manifestazioni che sono sempre caratterizzate, come ben sappiamo, da neanche da rivendicazioni di diritti, come loro dicevano all'inizio, a parte che non esistono i diritti. I cittadini della Repubblica Italiana con tendenze sodomitiche e omosessuali hanno praticamente gli stessi identici diritti di tutti i cittadini, anzi, casomai ne hanno pure qualcuno in più, perché sono ipertutelati, per cui non c'è niente da rivendicare. E quanto proprio con la volontà, in qualche modo, anche proprio, basta guardare qualsiasi gay pride, di commettere blasfemie, bestemmie, orripilanti offese a Dio, alla Madonna, ai santi, e quindi comunque alla fede cattolica e così via. Oltre a proporre qualcosa di alla gioventù e ai bambini qualcosa di indefinibile. Allora, senza continuare a dire questo, sono cose che sappiamo, io volevo proporre oggi una riflessione proprio sul mese di giugno, perché il mese di giugno per noi cattolici è caratterizzato in qualche modo da, come dire, una sorta di concentrato, se così si può dire, di importantissime feste e commemorazioni di santi. Il mese di maggio sappiamo che è il mese dedicato a Maria Santissima, alla quale poi è dedicata anche il mese di ottobre con il Santo Rosario. Il mese di ottobre è specificamente il mese del Santo Rosario, il mese di maggio è il mese di Maria. L'8 maggio in particolare si festeggia la regina del Santo Rosario di Pompei, il 13 maggio naturalmente Nostra Signora del Santo Rosario di Fatima, il 31 è appunto per chi segue il rito antico apostolico di sempre come me, Maria Regina, altrimenti che non rito nuovo la Visitazione, sono comunque feste mariane, e poi comunque insomma, tutto il mese è dedicato a Maria. Però il mese di giugno in qualche modo è invece ricco di feste, alcune sempre, altre che ballano tra maggio e giugno, a motivo della Pasqua naturalmente, però che la maggior parte delle volte, come anche quest'anno, capitano in giugno. La prima di queste, dopo la Pentecoste, subito dopo la Pentecoste, la prima di queste è la festa della Santissima Trinità. È una festa, a mia opinione, come dire, un po' quasi relegata, se così si può dire, come una festa secondaria. Capita di domenica, sì, la siccita, ma ci si dimentica, io questo lo dico da tanto tempo, che la Trinità è E di più non si può, della fede, della nostra fede, cioè la Trinità è praticamente Dio, è la festa di Dio in un certo senso, e quindi dovrebbe essere in realtà la festa più importante in assoluto, perché è la festa in cui la Chiesa commemora Dio. Cosa c'è più della Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo? E poi nel Figlio, oltretutto, c'è anche ovviamente il nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, quindi più di quello non c'è nulla. Invece è una festa un po' relegata, diciamo, un po' secondaria, eppure comunque si festeggia questa, la Santissima Trinità, che chiaramente è Dio che regge il creato e che ha dato le leggi del creato a tutto il creato, appunto le sue leggi a tutto il creato, a tutto l'universo, sia il creato sia dal punto di vista fisico, naturalmente, ma anche dal punto di vista morale, evidentemente, è naturale, delle leggi naturali. Invece, tipicamente di giugno, raramente, non capita a maggio, tipicamente di giugno è già la festa, in qualche modo, invece, del Corpus Domini. Anche qui è una festa, diciamo così, importantissima. Una festa importantissima perché appunto è una festa che in qualche modo ricorda ovviamente il corpo e la Santa Eucaristia, ricorda la Santa Eucaristia e quindi è una festa non per niente molto celebrata. A Roma vi è la grande tradizione, no? Che il Papa va, oggi non accade più, ma insomma per tanto tempo è accaduta. E il Papa si porta in processione il Santissimo Sacramento con il Papa in ginocchio, non in piedi, in ginocchio, da Santa Maria Maggiore per via Merulana fino ad arrivare appunto a San Giovanni Laterano, che è la basilica madre di tutte le chiese del mondo, e praticamente con questa processione. Ma poi questo è a Roma, ma in realtà in tutto il mondo cattolico. In quel giorno, oggi si fanno la domenica perché per motivi di lavoro non si fa il giovedì, ma sappiamo che in qualche modo andrebbe fatta appunto, diciamo così, durante la settimana. Comunque nella domenica vi è appunto il Corpus Domini, vi sono le processioni, anche dove abito io in un paesino è stata fatta quest'anno, ecco queste meravigliose infiorate che caratterizzano l'arte popolare, la cultura religiosa, popolare, in alcuni posti sono veramente bellissime, che vengono fatte e che sono state, come dire, anche negli ultimi anni riscoperte, in onore appunto alla Santa Eucaristia, anche in riparazione degli oltraggi che essa riceve, certamente dai peccatori, questo è sicuro, con le bestemmie e soprattutto in qualche modo, con coloro che prendono la Santa Eucaristia in stato di peccato grave, dimenticandosi che è meglio non prenderla, anzi, non è che è meglio, che non devono prenderla. Assolutamente, questo significa firmare la propria condanna, è l'orribile sacrilegio, da sempre, fin da San Paolo che lo ha detto per primo, ma poi da sempre ricordato anche da San Tommaso d'Aquino, naturalmente. Nel Tantum Ergo e così via, e ricordarsi sempre che non bisogna assolutamente prendere la comunione in stato di peccato grave, si può fare la comunione spirituale in qualche modo durante la celebrazione, quando si arriva al momento appunto della comunione, si può, mentre le altre persone vanno a prenderla, chi non è nelle condizioni di poterla prendere per tante ragioni o ragioni stabili. Di peccato costante o ragioni momentanee o anche semplicemente perché magari ha mangiato da poco e non è passato il tempo per poter fare la comunione. Capita, può capitare. Bisogna ricordarsi sempre che allora vi è l'alternativa della comunione spirituale. Quindi sono tanti i modi per profanare il corpo di Cristo, il Corpus Domini, la Santa Eucaristia, ed è giusto invece che in tutto il mondo vengano fatte processioni di riparazione con questa santa festa che sappiamo essere nata per capo, tra l'altro nel XIII secolo, a seguito dei miracoli eucaristici di Bruges e di Bolsena. È da lì che nasce proprio la festa del Corpus Domini, quindi una festa tipicamente medievale del tardo medioevo, fine 200, a seguito di due miracoli eucaristici, diciamo così, evidentissimi in qualche maniera. Poi i miracoli eucaristici ci sono in tutto il mondo, non dimentichiamolo, ma noi qui ne abbiamo tanti in Italia, sparsi un po' in tutto il territorio nazionale, molti dei quali non si sa assolutamente nulla, altri vengono nascosti, ma uno almeno è di importanza capitale perché è evidentissimo e non è nascosto ed è a Lanciano, in provincia di Chieti, e a Lanciano praticamente vi è appunto il miracolo eucaristico di Lanciano. Io consiglio a tutti coloro che si trovano, che passano, diciamo, da quelle parti in qualche modo, di fermarsi a Lanciano, sono un quarto d'ora, 20 minuti dall'uscita dell'autostrada, un quarto d'ora, e di andare appunto nella basilica dove è conservato il miracolo eucaristico, c'è un grande parcheggio, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista, e andare appunto a vedere, a parte a pregare, a rendere lode a Dio per questo miracolo eucaristico, dove si vede appunto la carne nella teca dove è contenuta l'Eucaristia miracolosa e l'ostia miracolosa. Altre invece sono nascoste, per esempio una nascosta è quella di Trani, tanto per fare un esempio. Io una volta andai a Trani apposta per trovarla, perché mia madre me ne parlava quando ero bambino. Mia madre ha vissuto dei mesi a Trani e mi parlava sempre di quanto era bella Trani, della meravigliosa cattedrale, che infatti così è, sul mare, unica al mondo, era una cosa meravigliosa. Però poi mi parlava anche sempre di questo miracolo eucaristico che avvenne ad una donna che, anziché prese la comunione, poi se la tolse dalla bocca, la mise nella borsetta e arrivò a casa, e addirittura, siccome lei dubitava per vedere se era vero o non era vero, la mise in una bacinella d'acqua, in una pentola, la mise a bollire, e a quel punto il sangue praticamente arrivò ovunque nella casa, e questa donna praticamente ovviamente capì che aveva fatto male e che invece era vero. Beh, di questo strepitoso miracolo nessuno sa nulla, e andai a cercare anche proprio la chiesetta dove è avvenuto, e cosa, va chiusa, non si apre mai il nostro meraviglioso clero. Ma ci sono poi anche tantissimi altri casi. Quindi Corpus Domini è una festa, diciamo così, come dire, sempre di grandissima importanza. Una festa invece tipicamente di giugno, sicuramente, e che in qualche modo rinvia sempre alla difesa dell'ordine naturale cristiano, dell'ordine naturale cristiano, delle leggi, della morale, della famiglia, della vita. È sicuramente la festa del Sacro Cuore. Questa è una festa più conosciuta, si festeggia il terzo venerdì del mese di giugno, quindi è praticamente una festa in qualche modo fissa, che in qualche modo richiama le apparizioni di nostro Signore Gesù Cristo col Sacro Cuore a Santa Margherita Maria alla Cocca, nella seconda metà del 600 in Francia, nel monastero di Paray-le-Monial, dove io sono stato ormai nel lontano 97, mi piacerebbe tornarci. E praticamente siamo in un contesto sicuramente religioso, siamo nella Francia, diciamo, nella Francia del Re Sole, quindi le elite nobiliari, aristocratiche, intellettuali stavano già iniziando ad apostatare. Di lì a poco sarebbe arrivato scusate, l'illuminismo, e quindi poi la rivoluzione francese. Però stiamo ancora, diciamo così, in un mondo profondamente cattolico. Ma in previsione di quello che stava per accadere, il nostro Signore apparve a Santa Margherita Maria proprio con il Sacro Cuore. Il culto del Sacro Cuore si stava già diffondendo, soprattutto, diciamo così, ad opera dei Gesuiti, della Compagnia di Gesù, che se n'era fatta un po', come dire, è anche antecedente alla nascita della Compagnia di Gesù, quindi con Sant'Ignazio, però era stata soprattutto la Compagnia di Gesù che si era, come dire, presa l'incarico in qualche modo di diffondere questo culto. Tant'è vero che gli odiatori per eccellenza dei gesuiti, vale a dire i giansenisti appunto erano quel movimento religioso nato da Corvino, Cornelius Jansen, vescovo di Ypres, Jansenio, in latino Jansenio, da cui appunto i giansenisti, che proponeva una spiritualità gelida, ferrea, tutta penitenziale, senza nessuna gioia, e tutta interiore soprattutto, il dialogo dell'anima con Dio, completamente, solamente l'anima con Dio, quindi era una forma chiaramente di protestantesimo velato, che infatti fu condannato ripetutamente dalla Chiesa fino alla scomunica definitiva con la bolla Unigenitus nel 1713, e combattuta anche dal Re Sole, che l'ha fatta di cotte e di crude il Re Sole, però su questo è stato ligio. Lui quando poteva essere ligio a Roma, era ligio, apposta perché poi dopo doveva fare le cose contro Roma, che ne ha fatte parecchie nella sua vita, e su questo invece gli conveniva essere ligio, lo fece anche perché per sua forma mentis, qualsiasi cosa strana, non chiara che nascesse nel suo regno, a lui lo turbava. Quindi perseguitò anche lui i giansenisti, ma nonostante questo i giansenisti la ebbero vinta, perché facevano per la prima volta, adottarono una tattica differente. Praticamente non facevano come Lutero, i protestanti, che cioè, strappa la scomunica, viene rapito, dichiara guerra a Roma, insomma, e anche tutti gli eretici del passato. Pensa quanti ce ne sono stati, Fra Dolcino, insomma, tantissimi eretici del Passabaldo e così via. Invece i giansenisti, ogni volta che venivano le visite da Roma, o anche dal Re Sole, allora facevano atto di sottomissione, baciavano la pantofola, accettavano tutto, siamo cattolici, siamo nella Chiesa, e appena questi se ne andavano, ricominciavano da capo. E questa è stata proprio la tattica vincente, perché è iniziata così la penetrazione del tumore di quello che noi oggi definiamo la crisi della Chiesa, in qualche modo, all'interno della Chiesa stessa. Il nonno della crisi della Chiesa, se così si può dire, è il giansenismo, il nonno del modernismo e del neomodernismo del XX-XXI secolo, che oggi domina ovunque. E comunque, al di là di questo, i giansenisti facevano una guerra spietata contro il culto del Sacro Cuore dei Gesuiti, perché odiavano i Gesuiti, e li accusavano di cardiolatria, quindi di idolatria praticamente. Nostro Signore decide in qualche modo di intervenire sulla querela, sulla questione, appunto apparendo a Santa Margherita Mariana Koch in più apparizioni e lasciando le famose nove promesse del Sacro Cuore a chi avrebbe fatto appunto i 9 venerdì, scusate, del Sacro Cuore, la vita eterna, le grazie, tantissime altre grazie, e così via. E nasce così anche il culto appunto dei 9 venerdì del Sacro Cuore, secondo le regole precise, la confessione, la messa, la comunione, alcune preghiere e così via. Chi fa questi 9 venerdì appunto ha la promessa della salvezza eterna, di altre grazie, un po' come poi saranno dopo i 5 sabati del mese di Fatima. Quelle però ovviamente al cuore immacolato di Maria Santissima. E quindi nasce questa grandissima devozione, sulla quale peraltro bisogna dire che anche un aneddoto: in una delle apparizioni di Nostro Signore a Santa Margherita Maria, lui le chiese di andare dal Re Sole, cioè al Re Sole, cioè da Luigi XIV, e di dirgli di consacrare la Francia al Sacro Cuore del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi non solo Gesù non solo ha voluto il culto, ha voluto la diffusione del culto promettendo grandi grazie, ma addirittura ha chiesto, proprio nel paese dove c'era il giansenismo, dove era più diffuso il giansenismo, quindi la guerra al Sacro Cuore, come ho già detto, ha chiesto la consacrazione di quel paese, cioè la Francia, al suo Sacro Cuore, proprio come per mettere fine ad ogni possibilità nemica, se così si può dire, di questo culto, e quindi della fede delle anime e della salvezza delle anime. E Santa Margherita Maria non sapeva come fare, che io sono una semplice suora, come vado dal re? Eppure lo dovette fare, e riuscì miracolosamente così a farsi ricevere, e la cosa più incredibile è che in qualche modo il Re Sole la stette a sentire, mentre diciamo, gli uomini di corte, immaginiamoci di noi, i grandi aristocratici, così, viveur ormai di Versailles, ormai già esisteva da poco, ma già esisteva, praticamente ridevano, possiamo immaginare così, e aveva un atteggiamento scettico, evidentemente. Stranamente, Luigi XIV, che stava iniziando la sua fase di conversione, perché Luigi XIV, nella fase finale della sua vita, dagli anni appunto fine 90, fine 80, inizio 90 in poi, ha una progressiva conversione alla fede cattolica, che probabilmente diciamo così, presumibilmente, speriamo che sia così, procurato la salvezza dell'anima, nonostante una vita che la vita precedente, che certo non se l'era meritata, diciamo, da questo punto di vista. Quindi praticamente lui la stette a sentire, e in effetti aveva intenzione di fare questa consacrazione, ma poi, preso dalle sue guerre, preso dalla sua politica, preso da tutte, dalla vita di Versailles, preso da tante cose, non la fece. Perché racconto questo episodio, forse non conosciuto da tutti? Perché c'è una coincidenza, come dire, molto significativa. L'anno in cui Nostro Signore chiese questo a Santa Margherita Maria, e Santa Margherita Maria poté andare a Versailles a parlare con il Sole, era, pensate un po', il 1689. Quindi esattamente 100 anni prima. E Santa Margherita Maria fu chiara con Luigi XIV: fai questa consacrazione, altrimenti ne verranno guai grandissimi alla Francia. Ed era il 1689, cioè esattamente 100 anni prima del 1789, cioè della grande catastrofe della Rivoluzione francese, della persecuzione alla Chiesa, dello scisma, del grande numero di martiri massacrati, di suore, sacerdoti, frati, monache, cattolici, laici, massacrati nella Rivoluzione francese, per tutti gli altri guai che ne sono venuti al mondo intero e che ancora oggi viviamo. Grandissima responsabilità di Luigi XIV, questa di non aver appunto obbedito, anche perché sarebbe stato forse meglio per lui, dice, ma lasciate la chiesa, cresta suore, ma non fatela venire, ma buttatela fuori, ma per favore, almeno non sarebbe stato così colpevole. Invece, avendola ricevuta, ed essendo rimasto anche colpito in non averla fatta, è stato un peccato di omissione e di negligenza, di pigrizia gravissimo, che la Francia e tutti noi ancora paghiamo. E comunque, appunto, è anche in qualche modo, come dicevo, il mese della festa del Sacro Cuore. Ma è anche un mese che, e qui viene appunto anche più riferimento al problema del Gay Pride. Naturalmente, già quelle cose che abbiamo detto, perché la Trinità, rappresenta ovviamente l'istitutrice, creatrice dell'universo, del creato e delle sue leggi, contro le quali il Gay Pride si scaglia, naturalmente, no? E il Corpus Domini è appunto, come dire, Cristo che offre il suo corpo in sacrificio per la nostra salvezza, proprio per i peccatori, più peccatori del Gay Pride. Il Sacro Cuore è quella via di salvezza che Gesù Cristo sempre offre per la conversione dei peccatori, e invece questi non fanno altro che offendere in maniera orribile. Ma veniamo più nello specifico proprio, nella figura di alcuni santi, di giugno, diciamo anche poi, come vediamo, inizio luglio, che sono proprio fatti apposta, per quanto concerne il discorso appunto del Gay Pride, delle offese, dei delitti contro la legge naturale, contro la morale cristiana, cattolica, contro la famiglia e contro la vita. Al di là di Sant'Antonio da Padova, che era il martello degli eretici, ma è una figura medievale un po' lontana, lontana intendo dire non come santo, perché anzi è il santo più venerato del mondo, ha il record assoluto dopo Maria Santissima come venerazione, Sant'Antonio da Padova, ma lontana nel senso come dottrina, come pensiero, perché fondamentale, non scordiamoci che Sant'Antonio, attenzione, è dottore della Chiesa, nessuno se lo ricorda mai, al di là del pane, al di là dei miracoli, al di là di tutto, ma Sant'Antonio, nell'apparizione di Gesù bambino in braccio, qui viene sempre raffigurato, nell'iconografia, Sant'Antonio è dottore della Chiesa. Attenzione. Però appunto, in qualche modo, lui viveva in un'altra epoca, completamente. Invece la Chiesa propone nel mese di giugno alcune figure, diciamo le tre più importanti, più significative, che riguardano proprio la difesa della legge di Dio, della legge naturale, della legge morale, anche della purezza. Queste tre figure sono di conoscenza universale. La prima in ordine cronologico è quella di San Luigi Gonzaga. Il 21 giugno, domani praticamente, capita proprio nel solstizio d'estate. San Luigi Gonzaga, principe della famiglia Gonzaga, praticamente sarebbe stato principe ereditario di un picco di una parte, non di Mantova dello Stato, perché quella era la famiglia, il ramo principale. Lui apparteneva a un ramo secondario, ma che aveva dei grossi, comunque dei grossi territori. Lui li avrebbe dovuti ereditare, invece si convertì da giovanissimo e scelse la vita religiosa entrando nella compagnia di Gesù e poi vivendo in perfetta purezza e castità la sua giovane età, dove tutti quanti ovviamente siamo vittime delle tentazioni, lo sappiamo, al sesto comandamento e non solo, ma in particolare al sesto comandamento, in perfetta purezza e castità, finché poi all'età giovanissima, adesso ho 21 o 24 anni, non ricordo, ma comunque al di sotto dei 25, praticamente lui, durante la pestilenza, quella famosa appunto anche del Manzoni, andò a curare praticamente i malati di peste e vi morì. È una figura strepitosa, conservata a Roma nella chiesa di Sant'Ignazio, i resti mortali. E insieme accanto a quelli poi di San Roberto Bellarmino, altro gesuita, però un'altra figura, dottore della Chiesa, evidentemente una cosa completamente differente. E San Luigi Gonzaga, appunto, è patrono mondiale della gioventù. Patrono mondiale della gioventù proprio perché, come esempio alla gioventù, diciamo così, di come si può vivere quella età, in pieno rispetto, diciamo così. Della legge di Dio, che a volte può sembrare un po' faticosa, ma che sicuramente può essere rispettata, come si può vivere nell'amore di Gesù, che dà la forza di vincere tutte le tentazioni e i richiami della carne, e addirittura dà la forza addirittura di dare la propria carne in offerta degli altri, cioè il proprio corpo, la propria vita, in offerta di chi soffre, come ha fatto appunto San Luigi Gonzaga. Quindi bisognerebbe pregare in maniera speciale proprio San Luigi Gonzaga in questi giorni, perché è chiaro che le prime vittime dei gay pride sono i giovani, sono i bambini e i giovani. Cioè è chiaro che a me fa solamente venire, come dire, l'orticaria, mi fa arrabbiare. Poi oggi mi fa anche arrabbiare un po' di meno di prima, ma nel senso mi fa arrabbiare uguale qualitativamente, ma quantitativamente nemmeno li guardo. Cioè, come se non esistessero, cioè, non voglio neanche sentirne, so che ci sono e li combattiamo ogni giorno, però in qualche modo il disprezzo è tale che cioè, non è che personalmente a me, ma quando dico me intendo dire ovviamente tutta la nostra generazione, quella, diciamo, di quelli che hanno da una certa età in su, naturalmente su di noi non possono avere nessuna presa, solamente suscitare appunto il nostro disprezzo, la nostra santa ira, perché esiste una santa ira, non dimentichiamoci, cioè non facciamo l'errore modernista del pacifismo amorfo e complice del male, del peccato. Esiste una santa ira, l'ira è peccato quando non è giustificata, quando non è santa, ma esiste una santa ira. Esiste un bellissimo passo del Crisostomo, da questo punto di vista meraviglioso, e quindi è giusto averla. Quindi sono quelli che con noi non hanno presa, non è che lo fanno per noi, lo fanno per la gioventù perché alcuni cadono proprio nella trappola di diventare come loro, o addirittura come loro al 100% per le strade a fare queste cose, o comunque cadere in quel terribile peccato, evidentemente. O anche senza arrivare a questo, però diventano in qualche maniera i loro manutengoli da un punto di vista ideologico e morale, perché li giustificano, perché soprattutto proprio quella veemenza tipica dei giovani, immaginatevi voi, giovani appunto a scuola, alle superiori, al liceo o anche all'università, o quella strafottenza tipica dell'età, soprattutto negli anni scolastici, direi, in modo particolare, no? Quella, diciamo, tra i 12 e i 20, per capirci, ma soprattutto poi 15-20 in particolare, con la quale praticamente il giovane risponde, li difende, sempre ormai vittima com'è del lavaggio del cervello dei docenti, dei professori, a loro volta vittima del lavaggio del cervello dei loro docenti, dei loro professori, a loro volta vittime che ormai i decenni passano, evidentemente, vittima dei telegiornali, dei talk show, di internet, di tutti gli amici, delle comitive, per essere accettati nelle comitive, che siano quelle fisiche, ormai sono rimaste poche, che siano quelle telematiche su internet, nei gruppi, nelle chat, come vengono chiamati, bisogna essere di quell'opinione, altrimenti non vieni considerato. E quindi parlano di diritti, parlano che ti hanno fatto di male, tu fai la tua vita, loro fanno la loro, questo è il loro modo di ragionare, non riescono, si credono intelligenti, non riescono a capire invece la deriva della società dove sta arrivando e cosa ne sarà dei bambini. Intanto quelli che erano bambini nel 2000 sono appunto quelli che oggi praticamente hanno anche più, ormai praticamente devono già essere 30, ma nel 2010 oggi sono quelli che sono gli adolescenti di oggi, sono appunto i quindicenni, ventenni di oggi ed ecco i risultati, sarà sempre peggio. Quindi dobbiamo in maniera particolare, secondo me, pregare San Luigi Gonzaga per questa, per questa intenzione, e proprio a riguardo della gioventù. Poi esiste un altro santo che praticamente è colui che Gesù stesso definisce il più grande santo di tutti i tempi, quindi non è che possiamo più di questo dire, e ovviamente ci riferiamo al suo cugino San Giovanni Battista, 24 giugno, il quale, non ricordo, oltre a essere ovviamente il precursore di Nostro Signore, colui che lo ha battezzato, a Nostro Signore, oltre ad aver battezzato tantissime altre persone, colui che ha istituito il battesimo, praticamente, e al quale pure Gesù Cristo si è sottoposto, pur non avendo ovviamente nessun bisogno, è stato colui, non dimentichiamolo, l'ultimo profeta dell'Antico Testamento e il precursore del Nuovo Testamento. L'anello di congiunzione, no? Come due coni che si toccano, uno finisce qua e l'altro parte qua. Lui è l'anello di congiunzione tra l'Antico e il Nuovo Testamento, in qualche maniera. È l'ultimo profeta dell'Antico Testamento che già annuncia il nuovo. E praticamente San Giovanni Battista, non scordiamoci, è stato ucciso, ha dato la vita per testimoniare la verità, ma quale verità? Tutta la verità, naturalmente, e la verità fisica che in quei giorni si era incarnata, quella di Nostro Signore Gesù Cristo. Ma in particolare ciò che gli ha procurato la morte è stato l'aver ribadito la legge naturale, l'ordine morale. Ha detto ad Erode: tu non puoi lasciare tua moglie, la tua legittima moglie, per avere la concubina che peraltro è una mezza tua nipote e cose del genere, per cui la famosa Erodiade, per cui praticamente a parte che aveva già scusate, Erodiade era appunto la concubina, poi c'era la figlia Salomè e praticamente aveva creato insomma una situazione a dir poco scandalosa, naturalmente completamente tipica in qualche maniera quasi dei giorni nostri, no? Con queste famiglie allargate, con questa fine di ogni dignità matrimoniale e anche fosse solo semplicemente naturale. E quindi la famosa frase di San Giovanni Battista che gli ha procurato la morte: non ti è lecito, non ti è lecito. Questa frase dovremmo tutti quanti noi ricordarcela sempre. Dovremmo tutti quanti noi ricordarcela sempre. Non ti è lecito tutto quello che accade oggi, praticamente tutto, non voglio dire il 100%, vogliamo dire il 96, 98, 99, 97, fate voi, 99, qualcosa, fate voi, di quello che accade oggi nella società non è lecito. Quindi parlo della società, poi delle vite personali delle persone, questo chiaramente la vita individuale, ognuno ha la sua vita. Ma se vediamo tutto quello che accade in generale, che ci propongono, che ci propinano, non è lecito. Niente, a quei tempi era uno scandalo solo, anche se appunto era in qualche modo il cosiddetto re, che non era un re, ma insomma lo chiamavano re, Erode, quindi un personaggio pubblico per eccellenza, quindi meritava gli strali di San Giovanni Battista, e San Giovanni Battista glieli ha dati e ha pagato con la testa. Quindi, in modo particolare, anche a San Giovanni Battista dobbiamo una preghiera di riparazione, proprio perché San Giovanni Battista, in qualche modo, ha rappresentato appunto la reazione coraggiosa alla corruzione, alla sovversione morale, e quindi in qualche modo rimane per noi uno dei massimi esempi da questo punto di vista. Non ti è lecito, non è lecito appoggiare, far fare i gay pride. Tantomeno se si è politici cattolici, non è lecito, e invece accade. Non solo da tutti i politici che chiaramente se ne buggerano della religione, ma anche da quelli che si dicono cattolici. Accade come? Ognuno porta le proprie responsabilità. Quindi anche questa è sicuramente una festa, una memoria da ricordare. Infine ricordo sempre il giugno, invece l'altra grandissima figura, immensa naturalmente, che è San Paolo. San Paolo normalmente viene ricordato il 29 giugno insieme a San Pietro, ma in realtà, specialmente nel calendario della messa di sempre, della messa di questi 19 secoli, diciamo così, nel calendario della Chiesa, della messa tradizionale, rito romano antico apostolico, il 30 giugno si commemora San Paolo, cioè il 29 giugno sono i santi Pietro e Paolo, ma il 30 giugno la Chiesa commemora San Paolo. Quindi è proprio bene fare il 30 giugno un qualcosa, ricordarlo in modo particolare, San Paolo, perché chiaro, il 29 sono i santi Pietro e Paolo, però è fisiologico che si ricorda più San Pietro, perché insomma, per ovvie ragioni, è principe della Chiesa, è principe degli Apostoli, è il primo Papa, il fondatore materiale, concreto della Chiesa stessa, cioè il fondatore è il nostro Signore, ma insomma, lui è colui che per primo ha avuto il mandato. Per cui diciamo, in qualche modo, è chiaro che, che il 29 si accentra l'attenzione soprattutto su San Pietro. È fisiologico. E allora per questo la Chiesa di sempre aveva messo il 30 la commemorazione di San Paolo, proprio perché noi stiamo parlando dell'altro principe degli apostoli, stiamo parlando di colui che ha scritto le lettere, del protagonista assoluto a parte i Vangeli, del protagonista assoluto del Nuovo Testamento, stiamo parlando di colui che ha chiarito la dottrina cattolica per primo, dando delle impostazioni sulle quali che sono imprescindibili, compreso l'aspetto specificamente morale. Non scordiamoci la famosa frase di San Paolo che mi dovevo scrivere per non dirla a memoria, e poi alla fine non l'ho fatto, come al mio solito, perdonatemi, ma la conosciamo tutti quanti. Non illudetevi, e fa tutta la sfilza, diciamo così, dei peccatori, i ladri, gli assassini, gli effeminati, i sodomiti, non entreranno nel regno dei cieli. Quella frase è fondamentale perché chiaramente ha dato una regola, ed è come dicevo poco fa, ed è sempre San Paolo che appunto ci avvisa a saper distinguere il corpo di Cristo prima di prenderlo, no? In qualche modo. Quindi non oso pensare a quante comunioni blasfeme vengono fatte ogni giorno nel mondo, e magari anche pubblicamente durante messe o funerali o cerimonie, dove personaggi pubblici, uno peggiore dell'altro, vanno a fare la comunione. Ebbene, San Paolo effettivamente rappresenta in qualche modo l'ordine, come uomo, colui che ha ordinato la morale cattolica, che le ha dato la giusta interpretazione, che è quella che si chiama la morale paolina. Questa morale paolina che è tanto odiata dai modernisti, che è tanto odiata all'interno della Chiesa, da tutti coloro che seguono praticamente appunto il modernismo e i cambiamenti terrificanti degli ultimi decenni, anche a livello dottrinale, oltre che materiale, e sul vissuto. E quindi noi più che mai dobbiamo in qualche modo dedicare questa riparazione di quanto accade a San Paolo. È per questo che io, anche come presidente della Confederazione dei Triari, oggi stesso, domani, insomma, lancerò un'iniziativa concordata con il Consiglio Direttivo di una sorta di giorni di riparazione di tutti i gay pride. Con recitazione del rosario proprio nelle giornate che abbiamo detto e che adesso dirò ancora, ne mancano ancora due, con invito a far celebrare delle sante messe e giorno 30 in modo particolare l'abbiamo scelto un po' perché è l'ultimo giorno del mese di giugno, il mese del Gay Pride, un po' perché è commemorazione di San Paolo, l'abbiamo scelto come giorno emblematico proprio perché si possa far dire delle messe, recitare il rosario pubblico insieme ad altri e anche fare un digiuno come riparazione evidentemente a tutto il discorso del Gay Pride il 30 giugno, commemorazione di San Paolo. Però non possiamo nemmeno fermarci qui perché non possiamo dimenticare in questa, chiamiamola carrellata di santi e di feste che ci possono, che sono le nostre armi contro il divampare dell'inferno, che il giorno dopo, il 1° luglio, è il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo. Altra festa un po' come la Trinità, altra festa un po' marginalizzata. E anche qui ci si dimentica che è il preziosissimo sangue che ci ha redenti a tutti. La redenzione dell'umanità è avvenuta tramite il preziosissimo sangue. Sì, certamente tramite anche la morte del nostro Signore Gesù Cristo, d'accordo, ma anzitutto tramite la sua passione, passione che chiaramente è una passione anche interiore, di sofferenza atroce, Signore Padre mio perché mi hai abbandonato, Dio mio perché mi hai abbandonato, ma anche fisica, questo va bene, non c'è bisogno di spiegarlo, vero? No, la flagellazione, la corona di spine, la crocifissione e tutto il resto. Per cui è il preziosissimo sangue quello a cui noi dobbiamo la salvezza. E quindi anche questa è una festa che andrebbe molto più lanciata. Io poi ho fatto le scuole dall'asilo alla maturità, ho fatto le scuole dalle suore del preziosissimo sangue a Roma, per cui per me è un nome che mi ricorda l'infanzia, preziosissimo sangue, ovviamente da bambino all'asilo, elementari, non potevo capirlo, ovviamente, anche quando sono diventato ragazzo ero accecato dalla gioventù, e vabbè, quindi sì, capivo e non capivo. Ma questo nome risuona nelle mie orecchie, risuona nella mia anima, nella mia mente, dalla più tenera età. E quindi mi ricorda appunto che l'apostolo del preziosissimo sangue, San Gaspare del Bufalo, grandissimo santo controrivoluzionario, arrestato da Napoleone, insomma, in qualche modo, che ha difeso la vera fede, e dalla sua figlia spirituale, la Santa Maria de Matthias, dove io andavo a scuola, appunto, della Congregazione del Preziosissimo Sangue con il venerabile Giovanni Merlini. Sono ricordi d'infanzia di una vita intera che io ho. E quindi ecco anche il 1° luglio, non scordiamoci, giugno è il mese del Sacro Cuore, ma luglio è il mese del Preziosissimo Sangue. E quindi in qualche modo anche il 1° luglio va ricordato perché il Preziosissimo Sangue è stato versato per i nostri peccati. Gesù lo ha versato per tutti i peccati di tutti gli uomini, di tutti i tempi, dal peccato originale fino all'ultimo peccato che sarà compiuto su questa terra alla fine del mondo. E quindi anche per i Gay Pride, anche per tutto quello che vi è legato. Naturalmente, una rivelazione del passato, dei secoli passati, dice che Gesù dalla croce vedeva contemporaneamente tutto il bene che ne sarebbe venuto, quindi tutti i santi, i penitenti, le suore, i papi, immaginiamoci, vedeva Francesco, vedeva Domenico, vedeva Benedetto, vedeva Ignazio, vedeva Giovanni Bosco, il padre Pio, chi volete voi, insomma, altro non si finisce mai, così come vedeva anche tutti i peccati, così come vedeva anche tutti i peccati di tutti i tempi. E sicuramente la sua attenzione, se questa rivelazione è vera, ma è presumibilmente vera perché è logico questa cosa, la sua visione non poteva non soffermarsi in maniera particolare sui nostri tempi, per ovvie ragioni. Quindi ecco il preziosissimo sangue, dobbiamo assolutamente ricordarlo. E infine, ecco, vado a chiudere con l'ultimo appuntamento, secondo me molto legato, anche se ormai siamo entrati di poco in luglio, ma come si fa a non ricordare il 6 luglio Santa Maria Goretti? La martire della purezza, una figura eccezionale, la storia la sappiamo tutti quanti. Si è fatto uccidere pur di non, all'età di 12 anni, si è fatto assassinare pur di non cedere. Insomma, probabilmente, quasi, non voglio dire tutti, ma quasi tutti al suo posto avrebbero ceduto, insomma, no? Dicendo: non è colpa mia, non ho fatto nulla per meritare questo. Se il Signore me lo manda, che cosa posso fare? E invece lei non ha ceduto, non ha ceduto, non ha ceduto e si è fatto uccidere. quindi martire della purezza. Quindi anche qui, chi più di Santa Maria Goretti, conservata nella chiesa Stella Maris sul mare a Nettuno, provincia di Roma, sud, nel litorale sud di Roma, chi, anche se lei è nata a Corinaldo, nelle Marche, per il corpo riposo a Nettuno, perché la cosa è avvenuta un po' verso l'interno, non lontano da Nettuno, all'interno delle campagne nettunesi, e praticamente in qualche modo è lei che in qualche maniera. Quindi io direi questo, al di là delle grandi feste, quindi abbiamo detto appunto la Trinità, il Sacro Cuore, il Corpus Domini, il Sacro Cuore e poi anche il Preziosissimo Sangue del 1° luglio, sono le feste che riguardano Dio in qualche maniera. A livello di santi, anche fare questo viaggio di penitenziale da San Luigi Gonzaga, anche di giovane, San Giovanni Battista, San Paolo e poi Santa Maria Goretti, è proprio un quadro, come dire, bellissimo di riparazione che noi possiamo offrire a Dio per quanto avviene in questo mese del Gay Pride, cosiddetto, ma in realtà è il mese del Sacro Cuore. Per questo, ripeto, io anche come Presidente della Confederazione dei Triari lanciamo questa iniziativa affinché noi diremo dei rosari in questi giorni che abbiamo detto, faremo dire delle messe e soprattutto il 30, giorno di San Paolo, anche perché è l'ultimo mese di giugno, simbolicamente lo si dedica proprio alla riparazione, anche con un digiuno e comunque con qualsiasi modo qualcuno voglia fare, anche una processione pubblica che si possa organizzare. Quindi questo è stato un po', diciamo così, un modo mio per poter in qualche maniera ricordare a tutti che di non lasciarsi, come dire, di non lasciarsi vincere da queste cose. Si può reagire a tutto questo. Non abbiamo il potere politico o militare per cambiare le cose, quello no, anzi, quello tutto nelle mani dei nemici di nostro Signore Gesù Cristo e in qualche modo dei nemici nostri, completamente. Però abbiamo il potere della fede, quello nessuno ce lo può togliere. Abbiamo il potere in qualche modo della preghiera, innanzitutto preghiera personale, interiore, che ognuno può fare, evidentemente. Il potere della penitenza, appunto della mortificazione, fare piccole penitenze, mortificazioni, i digiuni, altro genere di penitenze, un isolamento. Svegliarsi la notte per recitare un rosario, quella è una bella penitenza, io lo dico sempre, effettivamente. Quindi anche piccole cose in qualche maniera che però uno offre col cuore a Dio, tramite l'intercessione dei santi che abbiamo detto, lo si offre a Dio con l'intercessione dei santi, lo si offre al cuore immacolato di Maria Santissima e per i meriti infiniti del Sacratissimo Cuore, del Preziosissimo Sangue, in Signore Gesù Cristo, alla Trinità. In questo modo queste grazie poi ricadranno sul mondo intero, ricadranno innanzitutto su chi fa questo, naturalmente, come ovvio che sia, ricadranno su tutti coloro che non pregano, che vivono come se tutto questo non esistesse, o addirittura su chi appoggia tutto questo, silenziosamente o attivamente, e perfino su chi lo fa. Chi hai visto mai che ogni tanto qualcuno possa anche convertirsi? Dio può tutto e dovunque va e dovunque arriva, qualcosa di buono appunto ne deriva sempre. Per cui il dovere della riparazione, della preghiera è assoluto, è doveroso, insomma, da questo non possiamo prescindere se siamo cattolici e in questo senso noi abbiamo lanciato questa iniziativa proprio riferendoci a queste feste e alcune sono già passate, ma a questi santi in particolare, evidentemente, San Luigi, da domani in poi, San Luigi Gonzaga, San Giovanni Battista, San Paolo, in modo particolare il 30 giugno, come abbiamo detto, anche l'ultimo giorno del mese, fondatore Dio, ma diciamo così, istitutore in qualche maniera della morale cattolica, la morale paolina, il Preziosissimo Sangue che deve ancora venire, e infine Santa Maria Goretti, il 6 luglio. Si può veramente vivere questi giorni un po' con un po' di penitenza, un po' di preghiera, in riparazione a questi immensi scandali. Ecco, io so che mancano ancora 10 minuti, ma più o meno ho detto quello che dovevo dire. Non so se ci sono domande a questo riguardo, interventi. Ecco, fa piacere che appunto che possono essere segnate queste date, proprio perché nei prossimi giorni possiamo viverle in qualche maniera, in maniera differente. Ognuno di noi lo può fare, appunto, ripeto, chi ci segue o anche chi non ci segue ma vuole seguirci, noi come Confederazione dei Triali, sulla Triali TV, faremo dei rosari. Adesso metteremo il programma stasera o domani e faremo dei rosari praticamente in questi giorni, ma poi ognuno può far dire messe, lo ripeto ancora, organizzare localmente, perché poi siamo sparsi sul territorio nazionale, quindi ognuno può organizzare delle messe, delle processioni o dei rosari pubblici davanti a una chiesa, per esempio, come fanno anche i presidi dei triari, naturalmente, e poi il 30 prenderlo come giorno di penitenza col digiuno, dedicandolo a San Paolo, perché è proprio la morale paolina quella che loro vogliono distruggere. E quando dico loro non intendo solo gli esterni, intendo ahimè a volte anche gli interni del nostro mondo. Eh beh, per forza commette peccato. È ovvio, non si può partecipare al Gay Pride senza commettere un peccato. Cioè, poi che vuol dire partecipare? Allora spieghiamoci. Se mi passano davanti, io sto fermo e magari recito delle preghiere. Certo, il primo istinto, almeno per Massimo Milione, non è quello della preghiera, è un istinto ben differente e molto più, diciamo, combattivo, per usare un eufemismo. Però so che poi non lo devo fare, non lo posso fare perché posso fare da solo, e allora subito entra immediatamente la preghiera. Quindi però non è che se mi passano davanti io commetto peccato, che devo fare? Però certo che se io vado lì e mi metto in coda per vederli, per divertirmi, per scherzare con loro, magari porto altre persone, magari porto i miei figli, beh, no, questa è partecipazione. Ma non solo al peccato, è partecipazione alla blasfemia, è partecipazione alle bestemmie contro Dio, la Madonna, i santi. Quindi è ovvio che questo non è possibile, così come non è possibile andare nei loro ritrovi, non ci si può mischiare col peccato, cioè questo è poco ma sicuro. Un conto è andare, cioè, a me ma Gesù andava a casa dei peccatori, sì, ma Gesù andava a parte che quei peccatori non erano paragonabili a questi. Ma al di là di tutto, Gesù poteva andare dovunque, perché essendo Dio poteva andare dovunque, ma lui andava per convertire. Perché qui c'è sempre questa tendenza odierna a far credere, no, che noi dobbiamo chiudere gli occhi su tutto, perdonare tutto, perché Gesù è buono, Dio è buono e tutti siamo buoni. No, Dio è buono e sommo bene, ma è anche perfetta giustizia. Dio è infinita misericordia, ma è anche perfetta giustizia, non ci scordiamo mai. Chiunque toglie qualche prerogativa di Dio a Dio è eretico, è bestemmia, che sia l'una o che sia l'altra. Sono entrambe perfettamente contenute in Dio, l'infinita misericordia e la perfetta giustizia. E quindi noi dobbiamo in qualche maniera imitarlo, se veramente vogliamo, bisogna andare non al Gay Pride, dove no, se conosciamo magari una persona che ha quella debolezza, magari dobbiamo parlarle con carità, aprirle gli occhi, pregare per questa persona, per queste persone. Questo senz'altro non è peccato, questo anzi è apostolato. Però il partecipare a queste iniziative, sì, no, questo nemmeno Gesù l'avrebbe mai fatto, né nessun altro, ed è ovviamente un gravissimo peccato, è terribile, significa entrare a far parte, in qualche modo anche giustificarle o anche minimizzarle, no, assolutamente no. Bisogna saper distinguere sempre appunto la carità, che non deve mai mancare, però poi anche dalla rettitudine e dalla giustizia. Benissimo, grazie a voi e grazie a tutti voi che mi avete ascoltato. Grazie.